Vorremmo avere al telefono Oliviero Ponte di Pino che da Milano. Pronto, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Allora, ti trovi alla Fonderia Napoleonica Eugenia, già di per sé forse va spiegato questo luogo che è molto bello, molto interessante, dentro la Milano di vicino a Porta Garibaldi, Oliviero.
Sì, siamo all'isola, è una fonderia che è stata fondata all'inizio dell'Ottocento, come dice il nome, Fonderia Napoleonica, ed è il luogo in cui venivano fuse le campane, che era un'arte molto complessa e difficile. Chi di voi ricorda il film di Tarkovsky, Andrei Rubliov, il momento chiave di tutto il film era proprio la difficilissima fusione di una campana. Non si fondevano soltanto le campane, qui hanno fuso per esempio anche le sculture di bronzo che ci sono sulla porta del Duomo di Luciano Minguzzi, quindi un luogo che è carico di storia e che adesso è diventato un luogo dove avvengono eventi come le buone pratiche del teatro. E siamo, diciamo così, a pochi metri dalla fermata Zara della metropolitana, quindi è un luogo molto bello, suggestivo e molto facilmente raggiungibile.
E raggiungibile ancora, perché rimanete lì fino alle 18 proprio a parlare di quello che sta succedendo da quando nel luglio di 2014 sono stati modificati i criteri per l'assegnazione del FUS, del Fondo Unico sullo Spettacolo. In che misura vi state confrontando con questa questione? Come stanno andando le cose, visto che siete a lavoro da stamattina alle 9:30, Oliviero?
Sì, diciamo che quello che nel 2015 è entrato in vigore questo nuovo decreto che cambia i criteri di assegnazione, e quindi si cominciano a vedere i risultati, l'effetto di questa misura, che cambia il modo in cui vengono finanziati la musica, il teatro, la danza e i circhi. Noi non ci stiamo occupando oggi di musica, perché è un terreno molto ampio e molto complesso, ci siamo fermati soprattutto sul teatro, con delle aperture alla danza e ai circhi. Allora, che cosa sta succedendo sostanzialmente? Che è entrato in vigore questo nuovo meccanismo che cambia i criteri, e noi cerchiamo di capire quali sono gli effetti di una riforma di questo genere sulla realtà del teatro. Perché sostanzialmente questa riforma chiede ai teatri di fare certe cose, le chiedeva anche prima, adesso i numeri, i criteri sono cambiati, ci sono delle ovvie scelte politiche dietro a una misura di questo tipo, ci sono delle nuove divisioni, nuove categorie di teatro, sono stati istituiti i teatri nazionali, che sono 7, i teatri di rilevante interesse culturale e i centri, e questa, diciamo, è l'area della stabilità, e poi vengono finanziati altri tipi di soggetti. Allora, abbiamo cercato di raccontare che cosa sta succedendo. Nella prima relazione Giulio Stumpo ha raccontato un po' come sta cambiando il finanziamento pubblico, il finanziamento dello Stato per la cultura, e qui c'è una buona notizia, che quest'anno i soldi alla cultura sono aumentati, sono più soldi per la cultura, il governo si sta evidentemente impegnando, non è stata preso un impegno per gli anni prossimi, però diciamo così che se questa è un'inversione di tendenza importante. Si sente spesso parlare dell'importanza della cultura e dello spettacolo come elemento di crescita, motore di sviluppo del paese, quindi investire in cultura significa puntare sul futuro del paese.
Quindi è un elemento positivo sicuramente, diciamo, da rilevare.
Diciamo di sì. Poi dopo c'è sempre un problema, perché ci sono quelli che pensano che cultura voglia dire i beni culturali, cioè i musei, le biblioteche, eccetera, e chi pensa invece che cultura significhi le attività culturali in senso ampio. È anche vero che un museo, se non ci succede dentro niente, ed è semplicemente un deposito di quadri, forse noi preserviamo il patrimonio, ma poi dopo non lo facciamo dialogare con la società. Quindi secondo me questa è una divisione che lascia un pochino il tempo che trova. Punto secondo, la relazione di Patrizia Cuoco, che cosa succede? Che quando ci sono delle riforme, chiaramente le persone cercano di adattarsi, adeguarsi a quelli che sono i criteri, e questo può avere poi degli effetti anche sulle scelte di programmazione, di produzione dei teatri. Abbiamo cercato di raccontare un pochino quello che sta succedendo in questo
ecco, settore. In che direzione sono andate le scelte di conseguenza?
Ma il problema, la prima sensazione, adesso stiamo cercando come teatro di fare un'indagine un pochino più precisa, è che la riforma chiede di fare più numeri, quindi tendono a aumentare le produzioni, quindi tende ad aumentare l'offerta. E questo in un paese come l'Italia, dove la cultura è sempre, tra virgolette, comandata più dall'offerta che dalla domanda, non è necessariamente un elemento positivo. Cioè la mia sensazione è che si fanno più spettacoli che si replicano meno, che si vedono meno. E questo di per sé è un elemento un pochino di inquietudine. L'altro aspetto è che poi questo decreto, pian pianino, in corso d'opera, viene in qualche misura cambiato. Già adesso stanno uscendo, settimana prossima usciranno alcune modifiche a questo decreto, perché come tutte le riforme ci sono degli elementi che funzionano e degli elementi che funzionano un pochino meno, e quindi si cerca di aggiustarli. L'altro aspetto importante è che questa riforma prevede una progettualità triennale, e quindi adesso stiamo nel primo triennio di applicazione della riforma. Tra un po' bisognerebbe fare un nuovo decreto, oppure, come hanno anticipato alcuni esponenti politici e alcuni esponenti dell'amministrazione, si dovrebbe finalmente fare la nuova legge per il teatro, che è una legge che è attesa dal dopoguerra. Nella mia lunga vita ho letto decine di progetti di legge sul teatro. Forse questa è davvero la volta buona, forse ci sono le condizioni per avere una legge che finalmente metta in ordine il sistema. Uno dei punti di debolezza di questo decreto, e io parlo anche come membro della commissione consultiva Prosa del Ministero, sì, è che non c'erano indirizzi politici, c'erano dei numeri. Allora, fare una politica culturale basata solo sui numeri forse non basta.
Questo è evidente. Ti chiedo una cosa, Oliviero, a partire da questo decreto, quali erano stati gli obiettivi, e se quegli obiettivi già si può dire che forse siano stati raggiunti in qualche misura?
Allora, diciamo che c'era un tentativo di razionalizzare il sistema, e forse in parte è stato raggiunto, nel senso che ci sono dei criteri di assegnazione delle risorse un pochino più stringenti, un pochino più precisi e un pochino più trasparenti. Questo è già, secondo me, un importante passo avanti. Sono stati adottati dei criteri simili a quelli che vengono adottati nelle università, cioè criteri di valutazione comparativa. Se voi parlate con un professore universitario, probabilmente vi dirà peste e corna di tutti questi metodi, però di fatto è un unico sistema che abbiamo efficace, pare, per riuscire a capire se è meglio dare più soldi a te o a qualcun altro. Di questo abbiamo
una valutazione.
Anche, esatto, con Roberto Lucchetti, che è professore al Politecnico di Milano e che di questi processi di valutazione comparativa ne ha fatti tanti, ci ha raccontato sia da esaminato sia da esaminando, diciamo così. E l'altro grande problema è ovviamente che questi sono dei criteri che vogliono essere oggettivi, che sono basati sui numeri, e tutti noi sappiamo che l'arte e la creatività sono esattamente un'altra cosa, vanno da un'altra parte. Quindi dietro a qualunque tipo di valutazione oggettiva c'è sempre uno scontro tra un'amministrazione che cerca il criterio oggettivo, magari complicando moltissimo codice e codicilli, e gli artisti che dicono: ma no, dovete valutare la qualità dell'opera d'arte. C'è un punto di mezzo rispetto a queste due posizioni, ed è che si fa cultura, ma sono imprese culturali quelle che abbiamo di fronte. Punto secondo è il rapporto col pubblico. Su questo ha insistito molto l'onorevole Rampi della Commissione Cultura della Camera, che ha puntato il dito sulla necessità di avere la cultura come elemento centrale, ma anche in rapporto al pubblico. Su questo è tornato anche Michele Trimarchi, che è un economista che si occupa anche di spettacolo, in particolare in questo momento al Comunale di Bologna.
Bene, Oliviero, direi che a questo punto possiamo salutarci, perché sappiamo che ci ritroveremo nella seconda parte di Piazza Verdi, e quindi avremo la possibilità anche di seguire l'evolversi di questa vostra giornata alla Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano fino alle 18, e poi quindi ritrovarti per chiederti ancora se c'è da aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto adesso, soprattutto a che punto siete arrivati con le considerazioni che state facendo in questa giornata di lavoro. Quindi ti ringrazio. Grazie tanto, grazie Oliviero. Mentre
grazie a voi.
Per tutti gli ascoltatori che vogliono continuare a seguire questo evento, possono accedere al sito ateatro.it. E dunque, abbiamo iniziato questa puntata parlando di teatro, parlando delle buone pratiche del teatro. ovvero una giornata di lavori che si sta svolgendo alla Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano, momento in cui si fa il punto della situazione a partire dal decreto del 2014 che ha cambiato un po' le cose per quanto riguarda la destinazione dei fondi, il modo soprattutto di razionalizzare i fondi. Ce ne ha parlato all'inizio della puntata Oliviero Ponte di Pino. Adesso a questo punto, visto che siamo quasi alla fine della giornata, sono le 17:18, potremmo chiedere a Oliviero di raccontarci come sono andate le cose. Dovrebbe essere al telefono con noi. Pronto?
Pronto, buon pomeriggio, ci sono.
Eccoci, Oliviero. Allora, ci siamo sentiti qualche ora fa, ovvero alle 15, 2 ore e mezza dopo, che cosa è successo? Cosa è cambiato?
Beh, è cambiato che hanno parlato tantissimi rappresentanti del teatro italiano, voci favorevoli e anche voci critiche nei confronti del decreto. C'è una lunga discussione se questa è una vera riforma o no. Di fatto ci sono dei cambiamenti e qualcuno è contento, qualcuno è punito, qualcuno si ritiene ingiustamente trattato. Quindi ci sono state anche voci critiche rispetto a quello che è stato sia l'impianto del decreto sia il lavoro della Commissione, come per esempio Geppi Gleieses del Movimento Difesa Spettacolo o Alberto Bevilacqua e Stefano Marafante, che stanno parlando in questo momento, che hanno delle posizioni critiche nei confronti del decreto. In realtà il problema è come riuscire eventualmente a migliorarlo e a partire sia dalla sua struttura sia dagli effetti che ha avuto. Uno dei temi di cui si è molto parlato è il rapporto tra il potere centrale e i territori e gli enti locali. Primo elemento che esce, e però questa non è purtroppo una novità, è la difficoltà del Sud, cioè c'è una disparità tra i consumi culturali e anche gli investimenti culturali pubblici tra Sud e Nord. Questa è una riforma che privilegia in qualche misura dei criteri imprenditoriali e chiaramente le realtà più fragili vengono doppiamente punite. Quindi ci sarebbe una questione di riequilibrio. Un altro elemento di novità che c'è in questo decreto sono le residenze, che hanno permesso in questi ultimi anni a tanti giovani gruppi, giovani compagnie, in qualche misura di trovare una casa. Residenza vuol dire degli spazi che vengono abitati per un periodo più o meno limitato da giovani gruppi e giovani compagnie. Tante realtà hanno trovato nelle residenze un accesso al mondo del teatro, all'attività teatrale professionistica e al rapporto col territorio. Molto spesso sono delle realtà che hanno un profondo radicamento nei luoghi in cui lavorano. Allora, tutto questo è stato in qualche misura recepito dal decreto. Il timore è che tutto questo venga un po' troppo burocratizzato in qualche misura, che la maglia delle regole diventi troppo stretta e che tolga quei margini di libertà, di creatività che hanno fatto la forza di questa esperienza.
Ecco, a partire da questi punti critici, Oliviero, la giornata di oggi in che misura può essere servita a superarli?
Ma diciamo che questo è ovviamente un modo per incontrarsi e per parlare. Uno degli interventi molto interessanti di questa mattina l'ha fatto Christian Iaione, che è un professore che si occupa di processi decisionali e processi decisionali partecipati, che vuol dire che non è semplicemente, diciamo così, un organo come un Parlamento, un Consiglio Comunale che decide i provvedimenti da prendere, le leggi da fare, come spendere i soldi, ma vengono in qualche misura coinvolti i cittadini, che sono poi i diretti interessati, sono i destinatari finali di questi provvedimenti. Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare con questa edizione delle buone pratiche è costruire una fase di ascolto, cioè riuscire a far parlare i soggetti interessati, che sono i teatranti, l'amministrazione, eccetera, ed in modo che potessero esprimere le loro esigenze, che potessero evidenziare le criticità che ci sono, come sempre ci sono nella vita, e poi pian pianino riuscire, questo però dovremo farlo in futuro, a trasformare queste richieste, queste analisi in richieste e poi dopo vedere come eventualmente poterle soddisfare. È chiaro che la società odierna è molto complessa e è abituata alla partecipazione, alla condivisione, siamo nell'era di internet, quindi i processi decisionali hanno bisogno di essere in qualche misura aperti, secondo me, non possono più essere chiusi, delegati a corpi separati, ma ci devono essere in qualche misura delle tappe di confronto e di approfondimento. È un problema che non riguarda, secondo me, solo e soltanto il teatro, ma riguarda la politica in generale e la democrazia nel suo complesso. Non è un caso che metodi di questo genere vengano utilizzati anche in settori completamente diversi.
Ecco, in questo senso parlare, come dicevi all'inizio della trasmissione, di disegno di legge potrebbe essere un aiuto, nel senso che un decreto è sempre qualcosa che arriva e ha una valenza immediata, per cui poco si presta alla possibilità di essere ridiscusso. Un disegno di legge richiede tempi più lunghi, di conseguenza la possibilità di ascolto aumenta, è così, Oliviero?
Sicuramente. Il problema dei disegni di legge sul teatro in Italia, e questa è una questione che è venuta fuori anche oggi, che ce ne sono stati tanti, e alcuni tra i partecipanti più maliziosi di questa edizione delle buone pratiche dicono: ma forse chi non vuole la legge sul teatro, chi preferisce i decreti, sono i teatranti stessi. Cioè i teatranti non, ma intanto, primo, perché sono divisi tra di loro, cioè non è che è una categoria unica che ha delle esigenze condivise, e ci sono quindi evidentemente degli interessi contrapposti. L'altra cosa riguarda molto profondamente la natura del teatro, la natura dei teatranti, che tendenzialmente privilegiano il rapporto diretto con il potente di turno, preferiscono avere un rapporto, questa è una mia idea personale, molto spesso preferiscono il rapporto individuale con il potente di turno, che poteva essere il re Sole nel caso di Molière, l'assessore alla cultura oggi, che ha un'azione condivisa con altri soggetti che operano nella stessa direzione. Allora, il tentativo che stiamo facendo è riuscire a trovare un terreno comune in cui si esprimano delle esigenze che non sono soltanto individuali, che non sono soltanto gli interessi delle singole compagnie, ma che sono l'interesse del settore in tutto il suo insieme. L'altro aspetto fondamentale che ritorna spesso in alcuni degli interventi più appassionati è il pubblico. Per chi stiamo facendo teatro, per chi si fa teatro, che cosa vuol dire portare nuovo pubblico a teatro, che tipo di teatro è importante fare, non è importante soltanto portare tanta gente a teatro, magari a vedere delle schifezze, ma far crescere la coscienza critica, la coscienza civile dei cittadini, e questo è il teatro, secondo me, che il FUS dovrebbe anche privilegiare.
E mi sa che su questi temi potreste andare avanti giorni e giorni, mi sa che una giornata non basta.
È stata una giornata intensissima. Voi sapete che le buone pratiche funzionano con un metodo militare, io utilizzo degli orologini segnatempo e gli interventi hanno un massimo di 5-7 minuti e siamo cattivissimi, perché sennò non si riesce a far parlare tanta gente. Il tentativo è quello democraticamente di sentire più voci possibile e poi pian pianino trovare delle sintesi.
Allora, prima che tu, Oliviero, prima che tu possa eliminare col tuo metodo militare qualcuno dei tuoi ospiti, ti invitiamo a rimanere ancora all'ascolto di Piazza Verdi, perché magari nell'ultimissima parte, subito dopo aver ascoltato i jazzisti che sono arrivati, li avevamo persi di vista, ritorniamo un attimo a voi e quindi a confrontarci ancora con questo tema. Grazie Oliviero.
Grazie a voi, a più tardi.
A più tardi. Gli ultimi minuti, quelli che restano prima di chiudere la puntata di oggi, sabato 27 febbraio, li dedichiamo ad approfondire ancora il tema delle buone pratiche del teatro, ovvero lo spettacolo dal vivo, oltre il decreto del FUS di cui stiamo parlando nel corso di questa puntata. Ci colleghiamo quindi di nuovo con la Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano, perché a questo punto anche loro hanno finito i lavori, siamo quasi a ridosso delle 18, ma abbiamo la possibilità di parlare al telefono col direttore generale dello spettacolo dal vivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ovvero Onofrio Cutaia. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buonasera.
Eccola, grazie per essere intervenuto, per aver trovato la possibilità di rimanere qualche minuto al telefono con noi, perché è interessante, abbiamo sentito il punto di vista di Oliviero Ponte di Pino, che ha organizzato questa giornata e che quindi ha attraversato con voi il lavoro di questa lunga giornata dalle 9.30 di mattina fino adesso, e invece il suo punto di vista ci permette di parlare di questa questione ovviamente da un'altra angolazione, quella di direttore generale dello spettacolo dal vivo. Com'è andata? Come sono andate le cose?
Guardi, è andata molto bene. Capisco che insomma normalmente si dice così, però è andata molto bene perché, soprattutto perché la giornata è stata organizzata da Oliviero Ponte di Pino, da Mimma Gallina, in una maniera molto intelligente, cioè hanno potuto fare i loro interventi molti operatori che rappresentano diversi campi del teatro e della danza. E per quanto mi riguarda, per noi che lavoriamo dentro un'istituzione, è importantissimo capire il punto di vista di chi opera nei territori, di chi opera davvero poi dentro i teatri, perché l'ascolto è sicuramente uno degli elementi più importanti per produrre un cambiamento possibile.
Ci fa molto piacere sentire questo, ovvero il fatto che le istituzioni si pongano in un atteggiamento di ascolto, e questo è qualcosa di molto importante. Tra quello che le è capitato di ascoltare oggi, qualcosa che l'ha colpita e su cui pensa che si debba immediatamente lavorare?
Guardi, si deve lavorare sicuramente a uno strumento che sia un po' meno burocratico, sicuramente più leggero dal punto di vista proprio
dello snellimento,
dell'applicazione, dello snellimento, dell'applicazione. Poi, no? Un decreto deve essere uno strumento per chi fa l'attività e dunque con meno appesantimenti burocratici, maggiore spazio invece per la qualità, no? Per il giudizio di qualità che deve esserci. Qui le opinioni sono differenti naturalmente, però io credo che appunto un giudizio di qualità che sia affidato dalle persone molto competenti salvi invece il lavoro di chi fa bene, chi insomma ha poi un rapporto sincero e importante con il pubblico.
Anche lei pensa, Onofre Cutaia, che sia importante un disegno di legge, oppure ci si rifarà ancora a un prossimo decreto che accoglie l'eredità del precedente decreto e ne porta a miglior compimento?
Guardi, in linea di massima penso che sicuramente una norma primaria, una legge dello Stato sia la soluzione migliore, perché consente un riordino più adeguato di tutta la materia, no? Se però non dovesse arrivare, certamente possiamo lavorare a un secondo triennio più consapevole, facendo tesoro dell'esperienza che si sta facendo, ecco.
In questo senso, visto che abbiamo ancora veramente poco tempo, per un minuto, c'è un problema, cioè tra tutti i problemi uno che necessita immediatamente di essere preso in considerazione?
Ma guardi, il rapporto più stretto che ci deve essere tra i vari campi dello spettacolo, non si deve sempre di più aprire la finestra e far entrare il vento, cioè cercare di far dialogare di più il mondo della musica, del teatro, della danza, abbattendo sempre di più incomprensibili steccati.